Bentrovati amici ascoltatori da Stefano Leszczynski in onda con Pilar Cappelli per questa seconda parte del Mondo alla Radio in cui facciamo una rassegna stampa veloce per vedere quelli che sono i titoli che ci offre la stampa nel tardo pomeriggio, approfondire quello che invece è uscito sui giornali nella giornata di oggi, come di consueto faremo un giro titoli su quelle che sono notizie principali sul sito dei media del Dicastero, quindi Vatican News, il portale del Dicastero, e per vedere quelli che sono i titoli dell'Osservatore Romano in edicola da oggi pomeriggio. In regia salutiamo Luciana Fantini e Roberto Colangeli che ci seguono per la parte tecnica e io inizierei subito con darvi. Intanto vorrei salutare il nostro ospite che è intervenuto in studio, che ci ha raggiunto, il professor Francesco Bonini, rettore della LUMSA. Grazie per essere con noi,
Grazie a
professore.
voi, buonasera, buonasera a tutti.
E insieme faremo un po' l'analisi di quelle che sono le notizie che individuiamo come interessanti e soprattutto di quelle che sono le notizie della giornata. Per quanto riguarda il portale di Vatican News, apre con la giornata della memoria, si ricordano quelle che sono le parole di Papa Francesco pronunciate all'Angelus, nel dopo Angelus, in realtà nei saluti del dopo Angelus di ieri, al termine della preghiera. Il Papa ha ricordato la giornata della memoria e questo è l'articolo di apertura dell'Osservatore Romano in edicola. Il titolo è Mai più atrocità. Il Papa per il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, alla vigilia del 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio. Papa Francesco è tornato a ripetere per ben due volte il suo mai più. Perché davanti a questa immane tragedia e a questa atrocità non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Questo ha rimarcato Papa Francesco. Domani ha raccomandato, siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera e di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore mai più. Del resto, ha aggiunto lunedì 27 con un tweet sull'account Pontifex: se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. Leggo ancora dall'Osservatore Romano. Da qui l'auspicio di Francesco che l'anniversario dell'Olocausto, l'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa, sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio, a fare memoria, e ci serve per non diventare indifferenti, ha concluso rilanciando l'hashtag Giornata della Memoria. Tra l'altro, l'Osservatore ci ricorda anche che proprio oggi 200 sopravvissuti provenienti da ogni parte del mondo e 50 delegazioni da altrettanti stati si sono dati appuntamento proprio al campo di Auschwitz-Birkenau, luogo che più di qualsiasi altro simboleggia i crimini nazisti e gli orrori della Shoah che costò la vita a 6 milioni di ebrei. E sentiamo proprio quelle che sono state le parole di Papa Francesco ieri dopo la preghiera dell'Angelus.
Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera, di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore mai più, mai più.
Ecco, questo era Papa Francesco, lo avete sentito la sua voce e il suo appello in questa giornata di memoria e di ricordo di quanto è avvenuto 75 anni fa. E poi ancora l'Osservatore Romano ci propone questo negoziato alla Casa Bianca proposto dal presidente statunitense Trump nel tentativo di trovare un piano che possa mettere fine al conflitto conflitto in Medio Oriente. Un'agenzia proprio di questi momenti ci dice che il presidente Trump ritiene che il suo piano di pace abbia una chance di successo, almeno questo è quello che ha detto lui ricevendo uno studio ovale il premier israeliano Benjamin Netanyahu, un piano tuttavia che ha incassato la forte opposizione dei palestinesi. E poi ancora in fondo pagina una delle notizie che tiene banco ancora su tutti i giornali, che è la notizia di questa terribile epidemia di coronavirus propagatasi dalla Cina e in Cina, e di cui ci sarà sicuramente da parlare nel corso della nostra trasmissione. È molto simile l'apertura del portale di Vatican News, che oltre a fare riferimento a quanto detto da Papa Francesco domenica, ha una ampia pagina con tanti eventi, tante storie relative proprio alla giornata della memoria e alla necessità di non dimenticare. Ma noi possiamo passare intanto anche a quello che è il tema delle altre testate, delle testate più laiche, delle testate italiane. Tutti i giornali oggi ovviamente si sono concentrati su quella che è la notizia del giorno, e cioè i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, elezioni che hanno fatto discutere molto sia in fase di campagna elettorale che al momento dei risultati, risultati che conoscete tutti. In Emilia è stato sconfitto il candidato della Lega, ha vinto il candidato del Partito Democratico, in Calabria invece si è affermato il centrodestra. Tutto questo ha avuto ovviamente delle ripercussioni. Noi proprio per tentare una nostra analisi anche su quelli che sono i temi che sono usciti sui giornali, ne vogliamo parlare con il professor Francesco Bonini, rettore della LUMSA, qui in studio con noi, al quale intanto chiediamo una considerazione proprio su questo l'esito di questo voto, no? Si è parlato tanto dicendo che avrebbe avuto ricadute pesanti a livello nazionale, quindi c'erano tante aspettative, ricadute che però il Premier Conte ha sempre rigettato, ha sempre detto che non dovevano essere lette in questo modo, eppure le aspettative anche da parte dei media andavano in quella direzione. Intanto, come si può leggere questo risultato elettorale, e soprattutto qual è la speranza adesso dopo una campagna elettorale veramente lunga, anche un po' pesante forse?
Ma io direi che i risultati sono assolutamente ragionevoli. Era assolutamente ragionevole che la coalizione di centrosinistra e il candidato uscente vincessero in Emilia-Romagna, come era assolutamente ragionevole che invece prevalesse il centrodestra in Calabria. Il fatto nuovo di questa campagna è stato la campagna elettorale di Salvini, che ha fissato l'asticella in maniera inusitatamente alta, e lo ha fatto, diciamo così, seguendo una propria strategia di confronto continuo. E quindi in realtà, come giustamente ha sottolineato lei, emerge la sconfitta della sua candidata, mentre se Salvini avesse fissato l'asticella in un buon risultato, come pure ha ottenuto, diremmo oggi business as equal, cioè le cose vanno come previsto.
Professore, il voto in Calabria secondo lei va letto in maniera molto diversa rispetto a quello che è avvenuto invece in Emilia? Il fatto che si sia affermato un candidato del centrodestra, ma nella fattispecie insomma un candidato sostenuto da Berlusconi, Forza Italia, che tutti davano come partito politico ormai non rilevante.
Sì, i giochi nel centrodestra non sono assolutamente conclusi. La coalizione è in uno stato fluido in cui appunto abbiamo una forte Lega e abbiamo le altre componenti che sono in movimento. Non dimentichiamo che in Emilia Romagna Fratelli d'Italia ha ottenuto un ottimo risultato. Diciamo così, la risultante di questi due risultati, se mi si può permettere questo bisticcio, è il destino dei 5 Stelle, perché in realtà la notizia è che i 5 Stelle sono evaporati, sia in Emilia-Romagna sia in Calabria. E questo, diciamo così, è il vero tema politico, al di là di Salvini, che è un po' preso dalla sindrome di tutti coloro che hanno vinto le elezioni europee, come è successo nella storia in almeno altri due casi: Berlinguer, ovvero il Partito Comunista, e Renzi, ovvero il Partito Democratico.
E poi magari, professore, andiamo a vedere un po' quelle che sono anche le tematiche che possono avere spostato un po' o falsato rispetto a quelle che potevano essere le aspettative dei protagonisti, i risultati di questo voto. Prima di farlo, però, siccome abbiamo in collegamento telefonico un altro ospite, che è Michele Tridente, vicepresidente di Azione Cattolica per il settore giovani, che intanto saluto. Buonasera, grazie. Tridente, grazie per essere. Grazie per aver trovato un po' di tempo per collegarsi con noi con scarsissimo preavviso. Però perché l'abbiamo cercato? Perché c'è una storia legata alla giornata della memoria, in senso lato, ovviamente non necessariamente legata alla Shoah, che riguarda l'Azione Cattolica, perché Avvenire.it ha pubblicato la storia di un signore ultracentenario con la moglie, anche lei centenaria, si preparano a festeggiare i 67 anni di matrimonio, ma che ha fatto una cosa molto particolare, e cioè internato in un lager come militare italiano, ha creato una sezione dell'Azione Cattolica proprio nel lager in cui era internato durante il tempo di guerra. Siccome la storia è molto bella, e poi magari andiamo a vedere qualche spunto di questa storia, così come ce la riporta Avvenire.it, io volevo chiedere proprio a Michele Tridente, come membro dell'Azione Cattolica e soprattutto legato ovviamente alla parte giovanile dell'Azione Cattolica, come si può leggere, come si legge oggi in Azione Cattolica un gesto di questo tipo? Che senso poteva avere creare all'interno di una struttura di prigionia una sezione di AC?
Sì, un articolo, una notizia che mi ha profondamente commosso, perché ci mostra uno straordinario esempio di fedeltà. Provare a vivere la propria fede, provare a nutrirsi di fede e di speranza, dice l'articolo di Avvenire, provare a crescere nell'amicizia in un luogo in cui facilmente viene da chiedersi, immagino, posso solo immaginare ovviamente, dov'è Dio, perché gli uomini stanno facendo questo, è un qualcosa di straordinario. Immagino poteva dare grande speranza per uscire da quel luogo, per continuare la vita dopo. È un esempio di straordinaria ordinarietà, il provare a vivere l'essenziale della fede cristiana, ovvero la fede in Dio, in Gesù Cristo, e l'esperienza della comunità cristiana in quella circostanza, che penso che oggi ci insegna, in un tempo in cui ancora a ciascuno di noi risulta magari difficile essere fedeli a dei valori, essere fedeli a dei principi, ci insegna l'importanza anche nella fatica della fedeltà alla coscienza cristiana, della fedeltà ai valori fondamentali della coscienza umana.
Michele Tridente, un messaggio particolarmente importante per i giovani. Tra l'altro, io ho omesso di dire che questo signore, che si chiama Giampaolo Baschetti, all'epoca aveva fondato proprio una sezione della gioventù italiana di Azione Cattolica, quindi era proprio un'azione che d'altronde chi c'era in guerra, chi è che faceva, era ruolato, i giovani, e quindi proprio forse gli stessi giovani oggi non ci rendiamo conto, no? di quello che era il coinvolgimento a quel tempo.
Sì, oggi ovviamente, vivendo a distanza di tanti decenni dal dramma della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, ci viene difficile comprenderne appieno la portata e appunto il dramma. Proprio per questo è fondamentale investire nel recupero della memoria. È importante custodire la memoria per comprendere meglio e far sì che simili drammi, simili errori non si ripetano più. In Azione Cattolica abbiamo anche tante altre testimonianze, penso molto brevemente ai beati Odoardo Focherini e Joseph Meyer Nusser, che non rinunciarono ai propri valori cristiani, ai propri valori umani, anche a costo della vita.
Grazie davvero Michele Tridente, vicepresidente di Azione Cattolica per il settore giovani, grazie per essere stato con noi e per aver condiviso con noi questa notizia. Professor Bonini, la vedevo annuire nel sentire questo racconto.
Perché diciamo così, anch'io ho avuto un'esperienza di formazione e anche di responsabilità nell'Azione Cattolica Giovani, e l'Azione Cattolica era ed è in questo momento una grande scuola. Preghiera, azione e sacrificio, si diceva quando ero io giovane, e credo che questa disciplina, che è fatta essenzialmente di rapporto con il Signore e di rapporto con gli altri, aiuta anche, e anzi diventa nei momenti più tragici, nei momenti più difficili, diventa veramente una risorsa per costruire qualcosa di buono e soprattutto per fare comunità.
Professor Bonini, Pilar Cappelli ha forse delle altre notizie che ci può segnalare che sono in evidenza sulla stampa, tra quelle che avevamo un po' identificato nel corso della giornata.
Sì, dal Corriere, interessante è la notizia, proprio nella settimana dell'addio del Regno Unito all'UE, la notizia di una moneta commemorativa per celebrare la Brexit, una moneta da 50 centesimi che verrà messa in circolazione venerdì mattina, giorno della Brexit, che porterà l'iscrizione pace, prosperità e amicizia con tutte le nazioni.
Professore, questa è una notizia che colpisce per un fatto particolare, cioè il fatto che intanto si faccia una moneta commemorativa, va bene, questo poco male, è un momento storico effettivamente, Lucia, però in questa moneta commemorativa si rammenta la necessità di avere un rapporto pacifico e di amicizia con tutte le nazioni, pur allontanandosi, no?
Auguriamocelo, facciamoci tutti reciprocamente gli auguri e poi daremo un giudizio tra qualche anno.
E questo è un po' particolare, tra l'altro la questione della Brexit tocca molto anche il settore dell'educazione, il settore universitario, no? Abbiamo sentito parlare del problema dei programmi Erasmus, come si farà adesso.
Sì, è uno dei tanti legami che ormai inestricabilmente collegano le due sponde della Manica, e infatti c'è una forte preoccupazione negli atenei britannici, che sono fino ad ora molto attrattivi nei confronti di studenti dell'Unione Europea, quindi loro stessi dovranno riorientare il loro business e quindi hanno garantito la possibilità di programmi di scambio, perché questi programmi di scambio giovano a noi ma giovano soprattutto a loro.
E in effetti questa era una notizia poi che era stata tirata fuori oggi da il Corriere della Sera di Milano, che però citava una ricaduta che forse può essere positiva, perché molti altri paesi dell'Unione Europea si vedranno alimentare con richieste di scambi studenti.
Sì, quindi diciamo così, ci stiamo tutti riorientando. L'importante è che non perdiamo la bussola, appunto, di un mondo più connesso, ma soprattutto meglio connesso. E credo che i nostri giovani, gli studenti europei, ormai abbiano veramente un'idea di Europa e un'idea di università senza barriere. Auguriamoci che queste barriere che politici di corto respiro hanno introdotto possano essere poi di fatto superate.
Professore, tornando a quello che era stato il nostro tema di apertura, e cioè quello dei risultati elettorali che hanno un po' cambiato la percezione anche di quella che è la diciamo così, gli equilibri della politica italiana, perché ci sono due movimenti diciamo così popolari e non strutturati, o almeno uno non lo è di sicuro, l'altro non lo era, strutturati come partiti tradizionali, il Movimento 5 Stelle e il Movimento delle Sardine. Molti analisti attribuiscono a questi due movimenti la capacità di aver cambiato un po' il corso dei risultati elettorali. Il Movimento 5 Stelle perdendo in un certo senso la fiducia di gran parte del proprio elettorato, e il movimento delle sardine invece, avendo un po' risvegliato le coscienze, almeno a livello di necessità, di importanza di partecipare.
Sì, indubbiamente l'aumento degli elettori che si è prodotto in queste elezioni è frutto certamente anche dell'azione delle sardine, che sono state naturalmente orientate verso un supporto all'elettorato di centrosinistra, ma hanno svolto anche una funzione civica. E mi auguro che appunto questo movimento continui a lavorare in questo senso, perché l'esperienza del Movimento 5 Stelle è stata proprio quello di essere franato di fronte alle tante aspettative e all'incapacità di tradurre le pulsioni che pure ha espresso in preciso programma di governo. E in effetti, appunto, se incognite ci sono sullo sviluppo successivo della legislatura, sono proprio legate al grande corpaccione dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, che è la maggioranza relativa in Parlamento, ma è ormai nell'opinione pubblica una percentuale piuttosto trascurabile.
Professore, andiamo avanti nella nostra rassegna un po' anomala. Noi spulciamo qua e là dai giornali, tra l'online e il cartaceo, anche alla ricerca di notizie curiose. Ne abbiamo trovata una effettivamente che può far discutere anche da un punto di vista così un po' etico, no? Ed è sul settimanale 7 del Corriere della Sera della scorsa settimana, ma che online ancora resiste. Pilar Cappelli, che si tratta?
Sì, le pulizie della morte per diventare grandi, questo è il titolo, e chi ci è passato sa che è un'esperienza che segna. È come spingere un tasto e riavvolgere il nastro della tua vita. Chiudere la casa dei genitori una volta deceduti, genitori che non ci sono più, comporta svuotare casa, dei mobili e degli oggetti che hanno accompagnato l'infanzia, che hanno accompagnato...
Non è passato mai attraverso un percorso che è anche doloroso, no? Spesso. E
esatto,
qual è il succo di questa storia?
E c'è una pratica, ci dice l'articolo, in Svezia, molto civile, che consiste nel fare le pulizie
molto
della
civile,
morte...
Definito nell'articolo,
sì. E che consiste nel fare le pulizie della morte prima del tempo, quindi appena si va in pensione, un po' per alleggerire questo compito che invece al contrario rimarrebbe per coloro che restano in vita, quindi alleggerire un po' questo peso, appena si va in pensione liberarsi del superfluo e scegliere l'essenziale, così da alleggerire proprio la casa, dagli oggetti e
quello che può essere il futuro degli eredi.
Io aggiungerei una cosa ancora più...
Prego, professore.
Ieri, guardando con mia figlia il mio profilo Facebook, che non uso, ho scoperto che c'è anche la possibilità di lasciare in eredità il proprio profilo Facebook.
Interessantissimo.
Però questa questione in realtà è un po'... Cioè, secondo me è posta un po' in maniera un po' macabra,
però
poteva essere posta meglio.
Però è una cosa, sicuramente io ci sono passato, come penso anche lei e tanti altri, effettivamente può essere una buona cosa. Liberarsi dal superfluo credo che sia comunque un ottimo indirizzo pratico.
E questa è sicuramente una lettura più ottimistica.
Certamente.
Una volta in pensione liberatevi dal superfluo.
Ma anche forse prima ancora di andare in pensione, il superfluo lascialo agli altri.
Esattamente, e poi insomma, diciamocelo, non è che sia proprio una colpa lasciare magari una memoria importante, certo, agli eredi o a chi sopravvive, e che poi ripercorre solitamente un lavoro anche molto psicologico.
Io ricordo che i miei genitori avevano conservato le loro lettere da fidanzati e se le sono rilette e se le sono bruciate quando, diciamo così, vedevano l'approssimarsi della fine di mio padre.
Ecco, quindi non hanno voluto lasciare ad altri quello,
esatto,
che riguardava.
Se le sono rilette piangendo, hanno detto, e poi le hanno consegnate al caminetto.
Professore, abbiamo veramente pochissimi minuti, però percorrendo questa linea un po' che abbiamo creato della memoria, no? Anche con il ricordo di questo articolo, e anche di quella che è la capacità di reagire ai colpi della vita, c'è un ultimo articolo che mi è venuto in mente e mi sembrava molto carino, perché è un articolo che sprona a dare importanza anche agli insuccessi, ed è un articolo che riguarda la maglia nera nel ciclismo.
È così, brevemente. Il Corriere brevemente anticipa l'apertura dell'inserto settimanale Buone Notizie, che uscirà domani. una storia di un ultimo che ci insegna un po' a rovesciare la prospettiva. Questo ultimo, Luigi Malabrocca, un ciclista del dopoguerra che appunto inventò la maglia nera, disse lui, perché costantemente si ritrovava ad arrivare ultimo al Giro d'Italia.
È sempre arrivato ultimo al Giro d'Italia, però ne ha fatto un punto di
forza. Ne ha fatto un punto di forza, ne ha fatto un punto di forza, sì.
Che insegnamento si può trarre da questo in conclusione? Soprattutto anche parlando, perché no, parlando anche agli studenti universitari.
Lei... Noi abbiamo, come tutte le università, un video promozionale e quando facciamo la giornata di incontro con le matricole spesso ci capita di proiettare un video di un atleta che alle Olimpiadi di Barcellona del 1982 era favorito per la vittoria ma si ruppe i legamenti durante la corsa di 400 metri. E fu una sconfitta amarissima, ma fu aiutato dal padre a tagliare comunque il traguardo e poi, diciamo così, continuò la sua carriera sportiva in altri sport, trovando comunque la sua realizzazione. Dalle sconfitte si può imparare molto più che dalle vittorie. Questo vale anche per i nostri politici, se se ne accorgeranno i nostri politici all'indomani di una tornata elettorale.
E con questa riflessione veramente chiudiamo il cerchio con quelle che erano le notizie con cui avevamo aperto. Siamo arrivati a conclusione, giusto il tempo dei saluti, intanto ringraziando il professor Francesco Bonini, rettore della LUMSA, per essere venuto in studio, aver condiviso con noi questo pomeriggio, poi ovviamente Luciana Fantini e Roberto Colangeli dall'altra parte del vetro, Pilara Cappelli che mi accompagna sempre con grande supporto nelle trasmissioni del pomeriggio. A tutti voi davvero grazie per essere rimasti in ascolto. Il Mondo alla Radio torna domani con le nostre rassegne stampa.